Laser.
Meninai desea peleia de Achilleos. Ulomenen e muriacaio isalge seche.
Cantami, o diva del pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. Molte anzitempo all'orco generose travolse alme d'eroi, e di cani e d'augelli orrido pasto lor salme abbandonò, così di Giove l'alto consiglio s'adempia, da quando primamente disgiunse aspra contesa il re de Prodi Atride e il divo Achille.
L'ira di Achille nell'Iliade di Omero. L'ira, impeto rabbioso e incontrollato, è stata per secoli la passione più studiata e forse la più importante, e nasce da una ferita bruciante inferta alla nostra dignità o al nostro amor proprio, dalla convinzione di essere stati traditi, umiliati, trattati insomma in modo inappropriato. Un saluto da Lina Simoneschi. In questa puntata di Laser andremo a conoscere meglio uno dei sette peccati capitali, l'ira appunto, la passione triste come spesso è stata definita. E l'ira nella letteratura risale proprio ad Omero, un'ira funesta, come ci dice Piero Boitani, filologo e professore ordinario di letterature comparate all'Università La Sapienza di Roma e anche docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana.
Un'ira funesta, dice Omero, perché è un'ira che ha quasi fatto perdere ai greci la guerra di Troia. È l'ira che Achille nutre nei confronti del capo della spedizione greca, cioè di Agamennone, il quale gli ha portato via la sua ancella o schiava preferita, Briseide, e Achille si ritira quindi nella sua tenda con l'amico, e forse qualcosa di più che amico, Patroclo, e non partecipa più al combattimento. Questo fa sì che i greci vengano sconfitti, diciamo così, dai troiani, almeno fino a questo punto. Ettore avanza dalla città nella pianura che divide la città dall'accampamento e arrivano i troiani sino quasi alle navi, al vallo, sono al punto di bruciare le navi. A questo punto, per difendere l'ultimo baluardo greco, l'amico di Achille, Patroclo, si fa dare da Achille il permesso di entrare in combattimento vestendo le armi di Achille e entra nella battaglia, ma viene ucciso da Ettore. Segue la battaglia per il corpo di Patroclo per riportarlo all'accampamento greco, i greci riescono a portare il corpo di Patroclo indietro e a questo punto Achille, preso da un'altra forma di ira, l'ira contro Ettore per l'appunto che gli ha ucciso l'amico, si fa fabbricare un altro completo di armi dal dio Efesto e entra in battaglia e uccide Ettore in un memorabile scontro. Questo segue poi, come tutti ricorderanno, la spedizione di Priamo, il padre di Ettore, nell'accampamento greco per riscattare il corpo di Ettore e quella scena incredibilmente bella e patetica in cui Priamo si ai ginocchi di Achille lo implora di dargli il corpo di Ettore perché possa essere celebrato il funerale e lo prega in nome del padre Peleo, che deve essere vecchio come lui, dice. E Achille e Priamo piangono insieme, mangiano e piangono insieme, quindi l'ira si scioglie, diciamo così, alla fine in questo pianto congiunto del vincitore e del padre del vinto, insomma, in sostanza, e l'Iliade termina poi con i funerali di Ettore alla fine del libro 24. Dunque un'ira che domina tutta la prima parte del poema, fino al libro 18, quando Achille riprende in mano le armi, viene rimpiazzata per un breve momento, diciamo, da un altro tipo di ira, l'ira terrificante di Achille quando entra nella battaglia e uccide Ettore e poi termina invece appunto con il pianto e la comunanza, diciamo, nel pianto tra i due personaggi, il vincitore e il padre del vinto. Ecco. Si tratta sempre di una tragedia, nel senso che c'è un vinto e il vincitore, sì, c'è momentaneamente Achille, ma Achille verrà ucciso anche lui, e questo lo sa che vivrà pochissimo, che vivrà poco tempo Achille, perché gli è stato predetto. Quindi non ci sono in un certo senso né vincitori né vinti, anche se materialmente Troia perderà. Noi non vediamo peraltro la sconfitta di Troia nel poema, vediamo soltanto i funerali di Ettore, che sono annuncio abbastanza forte, appunto, preannuncio della sconfitta di Troia. Però l'ira con la quale è cominciata il poema e che si è trasformata nell'ira furibonda dei combattenti, insomma, l'ira in effetti è la guerra, l'Iliade è il poema della guerra, non c'è, il poema della forza, non c'è niente da fare.
L'ira che ha attraversato 2000 anni di storia è l'ira di Dio. Si dice spesso che il Dio dell'Antico Testamento o della Bibbia ebraica, a seconda di come la si voglia chiamare, sia un Dio iroso, punitivo, molto più di quanto avvenga poi nel Nuovo Testamento. E l'ira di Dio la si trova già nei libri della Genesi. L'episodio più conosciuto, diciamo quello più famoso, fra virgolette, di cui ancora oggi si parla spesso in fatto di ira di Dio, è la distruzione di Sodoma e Gomorra, due città peccaminose, narrata nel libro della Genesi, capitolo 19.
Perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandati a distruggerli. Lot uscì a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma parve ai suoi generi che egli volesse scherzare. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: su, prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui ed esci per non essere travolto nel castigo della città. Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto. Ma Lot gli disse: no, mio signore. Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato una grande misericordia verso di me salvandomi la vita. Ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Vedi, questa città è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa. Lascia che io fuga lassù. Non è una piccola cosa? E così la mia vita sarà salva. Gli rispose: ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non mi sia arrivato. Perciò quella città si chiama Zoar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra solfo e fuoco proveniente dal Signore. Distrusse questa città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale.
Dio fece quindi piovere dal cielo zolfo e fuoco sopra le città di Sodoma e Gomorra, distruggendole, e non risparmiò neppure la moglie di Lot, che disobbedì al volere divino. Non guardare indietro e non fermarti, aveva detto il Signore, ma lei si guardò indietro per vedere la sua città distrutta e Dio la trasformò in una statua di sale. Che tipo di Dio iroso è? Sentiamo ancora Piero Boitani.
Nella Bibbia ebraica il Dio iroso è il Dio che impersona la giustizia retributiva, cioè quella che l'uomo, fino a quando non inventa i tribunali e la legge, diciamo, codificata, quella nella quale l'uomo crede. Allora, se l'umanità attorno a Noè è peccaminosa, la si sommerge con il diluvio. Se coloro che abitano Sodoma e Gomorra sono pervertiti nel peccato, come sono secondo la Bibbia, allora vengono distrutti dal fuoco e dallo zolfo. E via di seguito, il peccatore, il colpevole, viene colpito dall'ira di Dio, la quale ira di Dio quindi si identifica in un certo senso con la giustizia, fino a un certo punto però, perché proprio nel caso di Sodoma e Gomorra c'è quel meraviglioso momento in cui i tre, che vengono chiamati tre angeli, ma uno dei quali è sicuramente Yahweh, Dio, perché così dice all'inizio del capitolo, vanno a trovare Abramo. E a un certo punto, quando Abramo capisce che quello che gli sta di fronte è il Signore e sente i suoi pensieri, sembra addirittura conoscere i pensieri di Dio, gli dice: ma lungi da te, che sei il padre della giustizia, distruggere i giusti insieme agli innocenti. Fa tutta la lista, no? Fanno la trattativa, per così dire, il negoziato, se ci sono 25 giusti, 10 giusti, 5 giusti e via di seguito, fino a quando Dio dice: no, va bene, se ce ne sono 5 risparmio le due città. E invece poi i 5 non vengono trovati, neanche questi figli vengono distrutti senza pietà. Ma insomma è come se l'uomo stesse insegnando a Dio che cos'è essere giusti e non semplicemente iracondi, no? O giusti solo secondo la giustizia retributiva. E questo è uno dei momenti più importanti nella Bibbia.
Ma come è percepita oggi quell'ira di Dio, tipica appunto dell'Antico Testamento o Bibbia ebraica? Piero Boitani.
Della prima parte della Bibbia e dei primi libri della Bibbia ebraica è un Dio non cattivo, perché non si può dire che sia cattivo, punisce i colpevoli, non è che punisce i non colpevoli. Dunque, per esempio, punisce gli egiziani perché tengono prigionieri gli ebrei con Mosè, le famose piaghe d'Egitto, eccetera, no? È sempre manifestazione di una giustizia, insomma.
Però anche Giobbe, per esempio, la pazienza di Giobbe, c'è chi dice che insomma questo Giobbe l'ha veramente messo alla prova in modo estremo, diciamo così, per riassumere.
È assolutamente dubbio che l'abbia messo alla prova in maniera estrema, e Giobbe stesso se ne lamenta, lo chiama a processo infatti, e la cosa straordinaria è che Yahweh nel caso di Giobbe si presenta al processo, no? E risponde in maniera che l'uomo non riesce a capire.
È proprio questo, risponde in maniera che l'uomo ancora adesso non riesce a capire.
No, perché la giustizia di Dio, lo dirà poi Dante in maniera esplicita nel Paradiso, è insondabile. La risposta che dà Dio sostanzialmente è questa: dove eri tu quando creavo la terra, quando creavo l'universo? Che ne vuoi sapere tu della mia giustizia, della mia provvidenza? Una risposta trascendentale che l'uomo non può star bene, perché l'uomo può vedere soltanto la giustizia in termini appunto di una cosa che stabilisce cosa è giusto, cosa non è giusto, adesso, ora.
E quindi oggi noi stiamo parlando, in questa trasmissione stiamo parlando dell'ira, uno dei sette vizi capitali. L'ira oggi come può capire l'uomo l'ira per quanto riguarda Dio, quindi l'ira di Dio?
Ma non credo che l'uomo la possa capire, penso che per l'uomo sia uno scandalo e penso anche che sia giusto che rimanga tale.
Cosa sarebbe l'opera lirica senza l'ira? Probabilmente neppure esisterebbe. Abbiamo appena ascoltato la voce di una madre molto adirata contro una figlia che è disubbidiente perché non vuole uccidere un personaggio che poi si rivelerà invece personaggio positivo. Si tratta di un estratto da La regina della notte del flauto magico di Mozart. E a proposito di ira nell'opera sentiamo Giorgio Apollonia.
Era talmente necessario che ci fosse un momento d'ira per i cantanti che spesso rifiutavano di cantare le opere se non c'era questo momento che permetteva loro soprattutto di evidenziare la loro bravura. Difatti, se pensiamo a un'aria d'amore, un'aria di sonno, un'aria di pace, queste possono avere anche una melodia lenta. Nel momento in cui la persona si arrabbia, grida e parla più velocemente. Non si arrabbiano nell'opera solamente gli umani, ma anche gli dei. Difatti, fin dagli albori del melodramma, quindi nel 1600, divinità come Zeus, Nettuno, Atena, in opere come Il ritorno di Ulisse in patria o L'Orfeo di Monteverdi, si arrabbiano. Più avanti le cose cambiano e non abbiamo più questa necessità di dare sfoggio dell'ira perché è bello farlo per un cantante, per un interprete e piace al pubblico. Diciamo che tutto rientra invece in un discorso di tema, di storia. Difatti nell'Ottocento le scene d'ira, i momenti d'ira ci sono, ma sono sicuramente più pertinenti a quella che è lo sviluppo della trama. Si arrabbiano i personaggi perché possono avere dei nemici, si arrabbiano anche nell'opera buffa perché magari i servi disobbediscono. Però direi che il momento più significativo dell'arrabbiatura per un personaggio d'opera dell'Ottocento è la gelosia. Difatti abbiamo il furore di Anna Bolena che conclude l'opera di Donizetti mediante un coppia iniqua, l'estrema vendetta io invoco dal cielo, in pratica perché Enrico VIII ha sposato un'altra donna. Abbiamo nella Norma di Bellini quel momento particolare in cui questa druidessa s'accorge che è stata tradita dal proconsole romano di cui era innamorata a vantaggio di una giovane adepta al culto di Irminsul, il dio dei druidi. Direi che di tutti gli esempi di furia che possiamo ritrovare nel melodramma, quello più rimarchevole è relativo al personaggio di Otello, non tanto nell'opera di Rossini, dove anche lì si vocalizza molto, ma in quella di Verdi. Però è importante denotare che nell'Otello di Verdi il protagonista si adira fortemente, ma non tanto verso Desdemona, la quale viene tucuro uccisa e si chiude il discorso, quanto contro il povero Iago, povero tra virgolette, il quale è l'ambasciatore che porta pena, cioè vale a dire è lui che rivela ad Otello che Desdemona lo ha tradito, cosa che tra l'altro non è neanche vera, come sappiamo. E allora ecco che si contravviene proprio a questo celebre aforisma dell'ambasciatore non porta pena nel momento in cui Otello scaraventa tutta la sua ira, tutto il suo furore contro il suo attendente. Iago cade a terra come fulminato e gli spettatori assistono ad una delle manifestazioni irose in musica più suggestive dell'intera storia del melodramma.
Il filosofo Remo Bodei, professore di filosofia presso la University of California di Los Angeles, ha scritto di recente per i tipi del mulino Ira, la passione furente, libro che analizza le diverse manifestazioni dell'ira nel tempo e nello spazio, le sue relazioni con il potere politico e religioso, le sue origini naturali e culturali e il suo declinarsi negli individui ma anche nella società. L'ira nasce quindi, come abbiamo sentito nel corso di questa trasmissione, da un'offesa che si ritiene di aver immeritatamente ricevuto e si manifesta come impeto rabbioso, come impeto incontrollato. Remo Bodei nel suo libro individua diverse cause che scatenano appunto l'ira.
Bisogna distinguere tra ira nel senso dell'iracondia, quindi come vizio anche, dall'indignazione, mentre la prima è relativa al carattere di una persona per cui si può essere suscettibili a varie offese. L'indignazione è, per così dire, sentita anche quando l'offesa è stata fatta ad altri ed è ritenuta sostanzialmente ingiusta. E quindi c'è nella tradizione anche filosofica e non solo un diverso atteggiamento nei confronti dell'ira. Per Aristotele e poi per una lunghissima tradizione che arriva fino a oggi, l'indignazione è qualcosa di sacrosanto. Se si toglie questo tipo di ira è come tagliare i nervi dell'anima, farsi mettere i piedi in testa. Mentre invece per la tradizione stoica, che poi passa in parte a certe forme di cristianesimo, non a tutti, invece è meglio subire, accettare, perché la tranquillità dell'anima è più importante dell'infiammarlo attraverso l'ira.
Quindi ira e indignazione, allora possiamo dire che fino all'indignazione, insomma, è un sentimento, un'emozione positiva, poi con l'ira si va un po' troppo in là.
L'indignazione è considerata ira nobile, nel senso che è un rapporto dell'individuo o dei gruppi anche, che contrastano dei comportamenti di prepotenza e comunque di ingiustizia. Mentre invece l'ira intesa come prendere fuoco per qualsiasi minima offesa e prendere ogni pretesto è legata anche alla superbia, per cui i peccati capitali vuol dire che fanno capo tanti altri atteggiamenti negativi a una passione, quindi l'ira comprende in sé la superbia, spesso perché si vuol prevaricare sugli altri, il desiderio di vendetta molte volte è anche legata ad esempio all'avarizia, perché uno si sente minacciato. Quindi l'ira è sempre un segno di vulnerabilità. Se la vulnerabilità è privata ed è egoistica, questo la declina negativamente. Se la vulnerabilità è relativa a determinati valori che si ritengono importanti, come di nuovo la giustizia o comunque la decenza, allora è non solo giustificata ma considerata positiva.
E noi qui ci atteniamo all'ira e si tende a dire che l'ira appunto sia irrazionale, ma in realtà scatena dei meccanismi ben logici, no? Che sono legati appunto al bisogno di salvaguardare, come ci diceva lei, il proprio onore ferito, anche la propria immagine che è stata poi effettivamente o presuntamente minacciata. Quindi c'è un po' una contraddizione fra l'ira che non sarebbe razionale e poi il manifestarsi dell'ira che segue appunto invece dei meccanismi molto logici.
La logica dell'ira è naturalmente qualche volta giustificata, qualche altra volta è un po' sofistica, cioè io posso adirarmi a sproposito, i ragionamenti miei sono tutti a beneficio di qualche altra impostazione che io voglio dare al corso delle mie azioni. Quindi io posso avere un'ira giustificata quando attraverso il soppesare i fatti agisco in un determinato modo, ma questo è diverso, questo è un'ira freddo che più che altro si chiama odio o risentimento, perché l'ira è una reazione immediata, a caldo, in cui non ci si sta tanto a ragionare.
E noi abbiamo fatto risalire l'ira all'antichità. Ad inizio di trasmissione abbiamo parlato dell'ira funesta di Achille, ma anche dell'ira di Dio, dell'Antico Testamento. E proprio fra Vecchio e Nuovo Testamento che l'ira cambia natura, possiamo dire così storicamente, cioè che con il Nuovo Testamento l'ira ha poi ricevuto questa impronta cristiana del perdono e della pietà che ha cambiato il senso dell'ira, o no, Remo Bodei?
Generalmente il cambiamento c'è stato. Teniamo conto, io ho fatto il calcolo, mi sono, non dico divertito, un po' annoiato, ma ho contato 518 occorrenze nella Bibbia ebraica relative all'ira di Dio, mi pare 178 relative all'ira umano. È un Dio iracondo che ha fatto un patto col suo popolo, di un patto di fedeltà. Quando questo patto viene violato si manifesta come un marito geloso, è stato detto, che protegge, ma quando è tradito agisce in maniera distruttiva. Ora il cristianesimo presenta un Gesù buono, ma c'è anche nella Bibbia un Gesù iracondo che se la prende persino contro i discepoli, contro un albero di fico che lo secca senza nessun motivo, e però c'è anche l'idea del perdono, nel senso di sopportare le offese porgendo l'altra guancia, il discorso sulla montagna di essere mansueti, è la linea dominante del cristianesimo che arriva diciamo fino a San Francesco e a noi. Tutto il cristianesimo ha messo più l'accento non sull'ira ma sul rapporto tra giustizia e misericordia.
Professor Bodei, se noi decliniamo l'ira all'attualità, i fatti sembrano trascinarci in una spirale che ci riporta sempre più alla violenza, sembra che sia un'ira, come dire, invigliacchita. Noi siamo partiti in questa trasmissione dall'ira di Achille, che se la prende con Ettore, che ha ucciso il suo amico Patroclo, però lì sono tutti semidei, insomma, sono tutti iracondi alla pare. Appunto, come possiamo attualizzare l'ira? Com'è l'ira oggi?
Ma è un'ira ondivaga che gira a vuoto, ed è un'ira sostanzialmente privata contro le piccole prevaricazioni. Invece diversa, come accennavo prima, è l'ira a livello pubblico, perché allora molte volte l'indignazione è più che giustificata e mobilita enormi quantità di persone, che poi ottenga dei risultati o non li ottenga, questo si vedrà forse nel lungo periodo.
E possiamo dire che a proposito anche di ira privata e di indignazione pubblica, un capitolo a parte proprio nella fenomenologia dell'ira lo meriti l'ira delle donne, che sono state rappresentate in modo direi anche paradossale nei secoli come esseri mansueti, esenti dall'ira, un'ira che poi in qualche modo è esplosa con il femminismo, che è stata un'ira liberatoria comunque per molti versi e che si è trasformata da quest'ira privata che c'è oggi e che forse invece c'era in passato per quanto riguarda le donne, a un'indignazione pubblica femminile.
Sì, quello che è positivo dai tempi delle suffragette inglesi, poi esattamente un secolo fa comincia il movimento delle suffragette nel 1912, a oggi il movimento di emancipazione della donna è servito anche a dimostrare che la donna è stata sempre come una specie di pentola a pressione, e che finalmente questa pentola a pressione è esplosa, ed esplosa in termini positivi, cioè nel senso di dare alle donne gli stessi diritti di indignarsi o addirittura in certi casi di avere un'ira privata che hanno gli uomini. E questo sta generando anche una specie di tensione fra i sessi, cioè i maschi per lungo tempo e ancora per molti aspetti non accettano questa ira delle donne, perché confligge con questo ideale diciamo armonicistico che c'era prima della donna che, insomma, come si dice in Italia, a Roma a bozza.
E quindi un'ira che è esplosa, come ha detto lei, per quanto riguarda l'ira femminile, che ha cambiato anche il tessuto stesso, quindi delle famiglie, quindi della società in fondo.
Non senza problemi, perché si sono moltiplicati il numero delle persone iraconde.